Cine Yang. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
Stiamo scaldando i motori qui a Cine Yang perché sta per partire, proprio il caso di dirlo, una nuova puntata dove parleremo di tantissimi film. I motori sono caldi, i motori sono accesi, ma manca il pilota. Allora va bene, sì, ci sono io che sono Michele Storelli, ma chi è che guida la macchina di Cine Yang? È lui, il super mega critico, criticone, reduce dalla notte degli Oscar, che si è vista tutta fino alle ore X del mattino, Samuel Allegrini.
Grazie, bentornato a Cine Yang. Oggi finiamo i film della Disney degli anni 2010 con più due film degli anni 2020, così la Disney la buttiamo direttamente negli scaffali già aperti. Allora, il primo film è Zootropolis, film del 2016 che vinse l'Oscar degli Oscar 2017 come miglior film d'animazione. La trama parla di Judy Hopps, questo coniglio che per noi gualdesi sarebbero i cunelli, che praticamente lei vuole diventare un poliziotto, solo che un coniglio poliziotto, ma manco il signore sa pensare a queste cose. Perciò lei decide di andare a Zootropolis, la mega città dove si abitano solo i mammiferi. Lei va nel corpo di polizia della città, solo che non gli viene dato un caso da risolvere, gli dà da fare le multe, e lei però non voleva questo lavoro. Poi infatti si capita che delle persone venivano rapite e decide di collaborare con un passante che aveva comprato con un fennec un ghiacciolo gigante che si chiamava Nick Wilde, una volpe esperta della truffaggine.
Ecco, non era un passante qualsiasi, adesso prendo il primo che passa e ci risolvo un caso, era un ladruncolo, era una volpe giustamente che nella città di Zootropolis andava a rapinare ai quattro angoli delle strade.
Perciò loro inizieranno a risolvere su questo caso, che degli animali vengono rapiti e tramutati in selvaggi, perché i carnivori si erano abituati a vivere con gli erbivori, non a mangiarli come era quando c'era l'uomo delle caverne. E perciò loro iniziano a risolvere il caso prima andando nella sezione artica, dove verranno rapiti da un topo ragno che imita un po' Marlon Brando del Padrino.
Eh sì, è un topo ragno, quindi un topolino, un esserino piccolo piccolo che però ha un potere sterminato perché è una specie di padrino e parla e veste, ha una figlia che ama come il padrino Marlon Brando, però è un sorcetto,
Vabbè, continuiamo. Poi andando nella parte della foresta pluviale, dove incontreranno una pantera che poi diventerà selvaggia, solo che all'inizio lei chiama la polizia, ma la polizia non gli crede, solo finché a un certo punto arrivò in una sezione che erano comandati da lupi, solo che loro corrompevano i lupi con il loro verso. E mentre si scopre che tutti questi animali venivano racchiusi dal sindaco di Zootropolis dentro questa sorta di prigioni, solo che alla fine, cioè come i politici, cioè tutti quanti con i microfoni in mano, e purtroppo non riesce a risolverli in due giorni perché il capo della polizia gli aveva dato solo due giorni per risolvere il caso, e lei dice di ritornare ritorna a casa. So che scopre qual è questo antidoto che faceva diventare tutti selvaggi, ovvero l'XXP. E poi loro scoprono un laboratorio dentro un vagone di una ferrovia abbandonata, dove un pecoro prendeva una sorta di MK61, solo gli americani sanno che è.
Io no.
Ecco, e non lo devi sapere. E perciò poi si scopre che tutto questo miscuglio di storie, tutto sto miscuglio è causato dalla segretaria della città, ovvero la pecora. che inoltre cercherà di far diventare tutti carnivori dei predatori, così da rinchiuderli in prigione, e cercherà anche di uccidere i protagonisti, so che lei e i suoi scagnozzi verranno mandati in gattabuia, come giusto che sia. E finalmente a Judy viene dato un lavoro, che voleva, ovvero risolvere casi. E il primo caso era uno che andava a 17 milioni di chilometri orari, e lo sai chi era?
No.
Il bradipo Flash.
Eh sì, perché Zootropolis è una bellissima favola moderna dove i protagonisti sono degli animali umanizzati che hanno i ruoli invertiti rispetto a quella che è la tradizione delle favole, dove la coniglietta è una poliziotta coraggiosa, dove il padrino è un sorcetto piccolo piccolo, dove la cattiva della situazione è una pecora, ma soprattutto c'è il personaggio più bello, più fantastico del cinema d'animazione moderno, che è lui.
Ehi, Mi, lo sai come si dice, come si chiama un cammello a tre gobbe? Incinto.
Ah. 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 Secondo spazio Cine Young in una ennesima puntata dedicata ai classiconi della Disney. Abbiamo parlato nello spazio precedente di Zootropolis e non abbiamo detto una cosa invece secondo me importante di Zootropolis, e cioè che è stato talmente grande il successo che la Disney ha fatto anche una piccola serie televisiva molto carina che si può recuperare su Disney Plus, dove praticamente ogni puntata, che dura pochissimo minuti, è un omaggio, una parodia di un genere cinematografico o televisivo. Molto belli, recuperateli, così come dovete recuperare il prossimo film di cui parliamo, che è
Ralph spacca internet. Sì, continuiamo a parlare di Hulk tinto di rosa, perché praticamente quello del 2012, anche se non ha vinto l'Oscar, ha fatto un successo gigantesco, e ovviamente la Disney, visto che c'aveva i soldi, sapeva come spenderli.
E senza i soldi la Disney chi ce l'ha? Io no.
Ecco, e fecero Ralph spacca internet, che adesso ve ne andiamo a raccontare la trama. Praticamente la trama parla che Ralph e Vanellope sono diventati amicetti del cuore, solo che il problema è che il volante di Sugar Rush si rompe e perciò devono andare a ricomprare uno nuovo. E dove dobbiamo andare? Su eBay. E ovviamente però, e viene aperto anche la via dell'internet, che lì c'è tutto e di più. Amazon, Google, il sito della Disney, poi chi c'è? Reddit, Pinterest. Praticamente se c'è lì Bill Gates o Steve Jobs sarebbero venerati come degli dei. Praticamente loro vanno da questo tipo che sembra anti-Dumpty Nerd, che gli dà un libro dove andare a cercare questo volante. Si trova su eBay, ma costa 5.000 euro. E ovviamente come si fa a guadagnare soldi?
Come si fa a guadagnare soldi su internet? Soldi facili,
facendo gli stupidi su TikTok.
Esatto.
E praticamente però Vanellope inizia di più, che lei non vuole più ritornare su Garage, ma su un gioco di corse più violento chiamato Slowing Race. E però l'Alf non voleva che Vanellope rimanesse in questo mondo post-apocalittico, e allora vada insieme a uno che dava i suoi videogiochi, va nel dark web e va su un tipo chiamato Doppia Faccia, che c'ha un fratello attaccato al collo, è una cosa inguardabile. E praticamente gli dà Arthur, ovvero un virus, che però non doveva uscire da Sugar Rush. No, volevo dire su quel gioco Slowing Race. E ovviamente lui deve trovare la parte vulnerabile e poi avrebbe distrutto tutto. Però praticamente lui riuscirà anche a uscire, e all'inizio Ralph e Vanellope si staccheranno dall'essere amici.
Litigano.
E praticamente Arthur trova quello vulnerabile, Ralph, e forma dei Ralph che dice solo amica. Oh, vieni qui, amica. Ecco. E praticamente succede di tutto. E viene chiamato il virus spacca tutto. Poi questi Ralph si uniscono diventando un mega scimmione, un mega Ralph, che praticamente imiterà un po' King Kong, rapirà Vanellope, solo che con il profondo del cuore, questi Ralph si autodistruggono e la pace è ritornata sull'internet. Vanellope rimane su Slowing Grace, ovviamente sempre a contatto con Ralph, e Ralph riprende la sua vita normale.
Vediamo tre ottimi motivi per guardare, per apprezzare questo film. Uno, perché è una nuova pellicola, un nuovo film sull'amicizia e sulla vera essenza dell'amicizia e su come gli amici devono rispettare ed essere d'accordo e sposare le scelte degli amici, anche quando queste non vanno proprio nella nostra stessa direzione. Due, perché è un film soprattutto per i più piccoli che ci spiega benissimo, in maniera molto divertente, il meccanismo, i vari meccanismi di internet, tutto quel mondo che si cela dietro lo schermo dei nostri computer. E c'è una scena bellissima con le principesse Disney, e quindi qui la Disney si autocita. E poi perché c'è una canzone sui titoli di coda che fa più o meno così:
Zero, zero, na 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 na, zero, zero, na 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 na.
Nel terzo spazio di Cine Young torniamo a parlare di quei film della Disney, quelli zuccherosi, quelli che ti fanno cagliare i denti, quelli con tutti i personaggi femminili pieni di grandi speranze, grandi aspirazioni, grandi cose. Insomma, di che stiamo parlando, Samuel?
Encanto! Encanto! Fin dal 2021! Ha vinto l'Oscar al miglior film d'animazione, anche di cui Michele si è arrabbiato perché sperava che vincesse, come che avrebbe spaccato tutto, so che voleva che vincesse un film da Pixar, Luca.
No, non è che speravo, doveva vincere Luca, perché Luca è un film meraviglioso, bellissimo, una cosa. E invece Incanto, due zebedè, sì, andiamo
due
avanti
balle, ecco. La trama parla che c'è una famiglia in Colombia che ha i poteri magici.
Ah, pensavo in Colombia fosse nel traffico di droga, invece no, c'ha i poteri, c'ha i superpoteri in Colombia, va bene.
No, praticamente tutti i poteri derivano da una candela.
Sì, chiamiamola candela adesso, che dà i poteri.
Vabbè, ma niente, ecco, adesso vi spiego i componenti. Allora, sì, c'è Luisa che è la Giga Chad, è femmina. Sì. C'è Isabella che crea...
Io ho capito la settimana scorsa che era un Giga Chad maschio, ci stanno anche le Giga Chad femmine.
Sì. Poi c'è Isabella che sarebbe il potere di mamma e di nonna, perché loro amano tantissimo le cocce.
Le cocce dei fiori.
Sì.
Cioè, non solo le cocce vuote.
No, perché, no, con i fiori. Poi c'è Camillo che può fare tipo metamorfosi, può diventare un altro. Poi c'è il padre che, se viene punto da Napoli, diventa tutto grosso, manco un palloncino. La una che non mi ricordo il nome, Dolores, che non è Dolores Umbridge di Harry Potter,
no.
che sente da un miglio. Poi c'è una che basta il suo stato d'animo cambia il tempo meteorologico. Antonio Lognomo che sapeva parlare con gli animali, e Mirabelle che lei pensa di non avere poteri, ma alla fine del film, colpo di scena che non ce l'aspettavamo, vero Michele?
No.
Ce li aveva.
Comunque, ecco, devo dire, sta famiglia, tutti superpoteri un sacco utili alla società, cioè quella che sente lontano un miglio, quella che gli piacciono i fiori e le cocce, cioè proprio superpoteri che fanno progredire il nostro mondo tantissimo.
No, guarda.
Cioè, chi se ne frega di questi superpoteri che hanno, ma qualcosa, no?
L'unico che c'ha un potere decente è la madre di Mirabelle, che sa cuoce il pane bene.
Beh, sì, certo, quella anche di Loreto, però non è che, no? Che gli hanno fatto un film alla Disney.
Poi adesso vi parliamo veramente della trama, perché c'è anche un componente della famiglia che è più riservato, ovvero non si nomina Bruno, no no, non si nomina Bruno, no no. Però infatti Mirabelle, per cercare il motivo per cui non avessi poteri, va nella stanza di Bruno, che manco le scale dell'altare della patria doveva fare una scala a chiocciola infinita, finché gli trova dei pezzi che componevano la visione che Bruno aveva dato ad Abuela, non Abuela quella di Coco, quella Abuela della...
No, un'altra Abuela.
Un'altra Abuela.
Perché quando alla Disney Pixar ambientano i film nel Sud America c'è sempre una abuela.
Sì, che è sempre la nonna. Mm-hmm. E praticamente però questa visione non doveva essere dimenticata, doveva essere dimenticata da Dio. È solo che alla cena del matrimonio tra un bel mustaccio che ricorda Juan Antonio Bayona e Isabella, si scopre che Mirabella aveva ricomposto la visione, ovviamente la madre triggeratissima, la nonna, scusate. Mm-hmm. E praticamente lei comincia anche a, perché visto che aveva ricomposto la visione, tutti pian piano perdevano i poteri, solo che li acquisteranno, perché il vero potere non è danno i poteri singoli, ma l'unione della famiglia.
Un piccolo primato intanto ce l'ha, perché Mirabelle è la prima protagonista di un film Disney con gli occhiali, in pratica è una quattr'occhi come me e Samuel.
Tue esigenze.
Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. Words and dedicate them all to me, and I will give you all my life. I'm here if you should call. Your heart away.
Bruno.
E senza nominare Bruno, noi siamo arrivati ridendo, scherzando e cantando e non nominando Bruno. Ma Bruno l'abbiamo nominato? No, no, non l'abbiamo nominato Bruno. Al quarto spazio, quarto e ultimo spazio della nostra puntata odierna di Cine Young, con un ultimo classico della Disney, con protagonista una guerriera che deve salvare il mondo. Può essere qualsiasi film della Disney, invece è
Raya e l'ultimo drago, fin dal 2021, che ovviamente che questo film è stato anche questo candidato agli Oscar, però ovviamente la Disney aveva molto Kulonski perché aveva due candidature. E poi sappiamo com'è andata, La storia racconta di un tempo lontano in cui draghi e umani vivevano insieme, finché non arrivano una sorta di, come posso chiamare, insomma, del fumo con il coso, con il ventre viola, che impersonificavano tutti i mali del mondo, e i draghi si sono sacrificati salvando gli umani. Solo che gli umani fecero dei confini con una penna, e allora quei confini sono i loro territori, che sono coda, artiglio, zanna, dorso e cuore. Il regnante di cuore però voleva stabilire una pace e riformare Kumandra, ovvero il territorio di questi staterelli, se sono di nuovo riuniti. Solo che rubano ognuno, prende un pezzo della gemma di Sisu, ovvero questa draga che è riuscita a salvare il mondo, e perciò se lo riportano. 6 anni dopo, Raya, la figlia del regnante, insieme al Tuk Tuk, è un armadillo per i contemporanei, e praticamente va all'inizio da coda perché tutti hanno schiattati, perciò prende il suo pezzo, solo che quelli di Zanna la perseguitano, e andò per andare d'artiglio un peschereccio dove c'era un bambino come chef, direttore e tutto quanto. Poi si va ad Artiglio, una città piena di truffatori, e addirittura lei viene truffata da una bambina che ha come amici delle monkey
scimmie. Cioè le
scimmie per gli italiani. E praticamente anche loro lei si portano, perché lei era orfana e perciò lei se la porta. Dorso invece, che è il paese quello con i vichinghi, quelli gigacià, quelli muscolosi, che quelli gli spezzo le braccine, che è la meraviglia, si prendono il generale di questo di Dorso, che lui alla fine si era rivelato col cuore. E poi arrivano all'ultimo, Zanna, ovvero quello più difeso, con la grande mamà che controllava tutto. E praticamente il problema è che a Zanna, la figlia della regnante di Zanna, uccide Sisu, ovvero il drago, che è ritornato in vita. E praticamente succede un'apocalisse. E però, dico una cosa che mi sono scordato: questi fumogeni con il ventre viola, se si passavano diventavi pietra e manco Medusa, no, è meglio questi. E praticamente loro si sacrificano tutti, confidando sulla figlia della regnante di Zara, che riesce a riunire tutti i pezzi formando di nuovo la sfera, e succede un'arma che manco nella quarta guerra mondiale verrà usata, e allora il mondo è ritornato più felice che mai.
E meno male, vissero tutti felici e contenti. Senti Samuel, nelle ultime due puntate abbiamo parlato di 8 film della Disney, cioè Frozen, Ralph spacca tutto, Big Hero 6, Oceania, Zootropolis, Ralph spacca internet, Encanto, Raya e l'ultimo drago. Adesso mini classifica dei tuoi 3 film preferiti della Disney dal 2010 ad oggi. Partendo dal terzo posto, chi mettiamo?
Big Hero 6.
Secondo posto?
Spacca tutto.
Ralph spacca tutto. E al primo posto, rullo di tamburi?
Tutti quanti.
Non vale. E con questa decisione ecumenica noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana
con nuovi film, nuovi capolavori e molto altro. Mi raccomando, andate in Colombia.
GRT, giornale radio.
Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
Apriamo con il conflitto russo-ucraino. Volodymyr Zelensky chiede supporto per la difesa aerea del territorio. I terroristi russi non hanno missili tali da poter aggirare la difesa dei Patriots e di altri importanti sistemi mondiali. Ora questa protezione è necessaria qui in Ucraina. Da Kiev a Kharkiv, da Sumy a Kherson, da Odessa alla regione di Donetsk. Ciò è del tutto possibile se i partner hanno sufficiente volontà politica, ha detto il presidente ucraino. Stamattina esplosioni e incendi nel centro di Kiev per un attacco missilistico russo. Almeno 10 feriti, abbattuti almeno 31 missili diretti verso la capitale.
E oggi a Bruxelles il vertice del Consiglio europeo, focus sulle guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che intanto difende Salvini e Orban, ribadendo il pieno sostegno a Kiev. Le ambizioni di Putin non si fermano all'Ucraina, avverte la presidente della Commissione europea von der Leyen. Tra i 27 in corso uno scontro sulla possibilità di fare debito comune per sostenere gli investimenti nel settore della difesa. Da Bruxelles in progetto sanzioni per la morte di Navalny.
La cronaca: sarebbe un discendente di un ramo di un'antica e nobile famiglia piemontese, Pietro Costanzia di Castigliole, il 23enne fermato dalla polizia ieri a Torino per il caso del 24enne ferito a colpi di macete a cui è stata amputata una gamba. Pietro risulta nato a Milano e residente nel capoluogo piemontese, anche se per un lungo periodo ha soggiornato in Spagna, dove sarebbe stato coinvolto in un'altra indagine connessa ad una serie di rapine. Costanzia di Castigliole è ora accusato di tentato omicidio. Dopo l'aggressione, gli investigatori della squadra mobile di Torino lo hanno trovato in un albergo di Corso Regina Margherita. Era latitante da 48 ore.
Oltre 2 anni di carcere in Irlanda con l'accusa di uno stupro che non aveva mai commesso, poi l'assoluzione. E la storia di Lorenzo Osmari, orafo di 58 anni, residente a Colleferro ed ex arbitro federale di karate. Il 28 dicembre 2016 un amico dei suoi figli lo ha denunciato per violenza sessuale. Lui ha scontato 2 anni e 1 mese di carcere, poi è stato assolto dalla Corte Penale Centrale di Limerick con verdetto unanime. Oggi Lorenzo Osmari afferma di voler chiedere all'Irlanda il risarcimento per ingiusta detenzione e per avergli sottratto i figli.
Migranti, la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, che ieri era arrivata a Marina di Carrara con 249 persone soccorse al largo della Libia, è stata sottoposta ad un fermo di 20 giorni. La misura, spiega la ONG, è per non aver osservato sabato scorso le istruzioni della Guardia Costiera Libica e aver messo in pericolo le persone soccorse, ma sono stati i libici ad aver tentato di interrompere il salvataggio minacciando il nostro equipaggio ai naufraghi. Faremo appello, dicono. Si tratta del 20° fermo disposto per una nave umanitaria in seguito al decreto piante dosi del gennaio 2023.
Il calcio: sarà Matteo Retegui a guidare l'attacco dell'Italia nella prima delle 2 amichevoli negli Stati Uniti contro il Venezuela. In programma stasera alle ore 22 italiane a Fort Lauderdale in Florida. Per l'attaccante della Genoa, oriundo argentino, che un anno fa ha scelto la maglia azzurra, si tratta di un banco di prova importante in vista degli europei di giugno. 2 gol in 4 presenze con l'Italia il 23 marzo 2023, l'esordio da titolare con Roberto Mancini in panchina, bagnato dalla prima rete azzurra nella sconfitta per 2-1 contro l'Inghilterra a Napoli, e la bis 3 giorni dopo contro Malta. Nell'era Spalletti, 18 minuti in campo nella sfida contro l'Ucraina a San Siro.
È tutto, a più tardi.
12:01.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
Una pesante zavorra per l'Italia, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito le mafie nella giornata nazionale del ricordo delle vittime. Parole che arrivano in giorni concitati, segnati dal primo accesso ispettivo deciso dal Ministero dell'Interno in un comune capoluogo di regione, Bari, che ha scatenato una violenta polemica politica. Così, mentre a Roma sfila il corteo organizzato da Libera, al quale partecipa anche il sindaco barese Antonio De Caro, sotto scorta da 9 anni per le minacce e clan, dal Quirinale arriva un'esortazione alla lotta, che è compito e dovere di tutti coloro che amano la Repubblica e intendono renderne migliore il futuro.
Gli esteri: sarà un vertice denso, tutto incentrato sulla politica estera, quello che si aprirà oggi a Bruxelles. L'Ucraina sarà ancora al centro del Consiglio europeo, i leader discuteranno del sostegno a Kiev e della nuova proposta appena ricevuta dall'alto rappresentante per l'utilizzo dei profitti straordinari dei beni russi congelati. Sul tavolo finiranno anche le frasi del presidente francese Macron, che nei giorni scorsi era arrivato ad ipotizzare l'intervento dei soldati europei in territorio ucraino, salvo poi fare una parziale retromarcia. Serve volontà politica per proteggere l'Ucraina, scrive intanto su Telegram il presidente ucraino Zelensky alla luce dell'attacco missilistico russo della notte scorsa su Kiev.
La cronaca: ancora un incidente mortale sul lavoro in Italia. Un operaio di 52 anni è morto questa mattina dopo essere caduto in uno scavo in via dei Dorini a Sant'Alessio, alla periferia nord-ovest della città di Lucca. L'incidente è avvenuto in un cantiere stradale per fognatura, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire, con il corpo che era sepolto nello scavo solo per la parte inferiore. Secondo quanto si apprende, un altro operaio avrebbe tentato di salvarlo, ma senza riuscirci. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, non c'era purtroppo più niente da fare.
Traffico in tilt a Genova a causa di un maxi tamponamento e di un secondo incidente in sopraelevata. Il primo scontro è avvenuto sulla carreggiata in direzione ponente all'altezza di via Buozzi. In questo caso a toccarsi sono state due auto e non ci sono stati feriti. E il secondo scontro ha visto coinvolti 8 mezzi, tra cui un'ambulanza sulla stessa carreggiata. In questo caso 3 persone sono rimaste ferite in modo lieve e sono state trasferite negli ospedali Galliera e San Martino.
Si è concluso oggi a Torino con 5 condanne e 12 tra assoluzioni e proscioglimenti per prescrizione il processo per le presunte irregolarità commesse nell'ambito della vecchia gestione del Salone del Libro. Fra gli imputati c'era Piero Fassino, chiamato in causa nella veste di ex sindaco del capoluogo piemontese, che è stato assolto nel merito dalle accuse. È stata assolta nel merito anche Antonella Parigi, ex assessora regionale alla cultura. Tra i 5 condannati, Giovanna Milella, ex presidente della Fondazione per il Libro, alla quale è stato inflitto un anno di reclusione con la condizionale per una vicenda di falso ideologico.
La cronaca sportiva: dopo essere stato salutato dal mondo fiorentina, dai tifosi viola e da una vasta rappresentanza del calcio e dello sport italiano, il feretro di Gio Barone parte oggi da Firenze per dirigersi a Pozzallo, paese siciliano in provincia di Ragusa, in cui è nato e ha vissuto da bambino prima di trasferirsi all'età di 8 anni con la famiglia negli Stati Uniti. A Pozzallo sarà allestita domani, venerdì 22 marzo, una nuova camera ardente nel Palazzo Comunale Giorgio La Pira, mentre sabato sarà celebrata una messa alle 10:30 nella chiesa della Madonna del Rosario.
È tutto, a più tardi.
Le 13:01.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Una pesante zavorra per l'Italia, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito le mafie nella giornata nazionale del ricordo delle vittime. Il sacrificio delle vittime sia il nostro faro, scrive invece su X la premier Giorgia Meloni, mentre a Roma da Piazza dell'Esquilino sfila il corteo di Libera, a cui partecipa anche il sindaco di Bari e presidente dell'ANCI Antonio De Caro. Questa è la mia famiglia, è importante stare qui, ha detto il primo cittadino, ribadendo che è assurdo che una città come Bari, che combatte la criminalità, si ritrovi con una commissione di accesso.
Sequestrati oltre 18 milioni di euro a Marcello Dell'Utri. Il provvedimento è stato disposto dalla GIP di Firenze e dalla procura distrettuale antimafia. L'ex senatore di Forza Italia, secondo l'accusa in quanto condannato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, avrebbe dovuto comunicare, secondo la legge Rognoni La Torre, le variazioni del reddito per un ammontare di oltre 42 milioni e mezzo, ma non lo avrebbe fatto, da qui il sequestro preventivo.
Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi, uccisa a Senago, Milano, il 27 maggio dal compagno Alessandro Impagnatiello, raccontò ai familiari che tutto quello che mangiava aveva un sapore assurdo, un odore strano. Lo ha riferito la sorella Chiara Tramontano, testimone in aula al processo in cui è imputato il barman. Il 30enne è anche accusato di aver avvelenato la compagna per mesi usando del topicida. La testimone ha raccontato che Giulia avvertiva puzza di candeggina quando apriva bottiglie di acqua, che i pomodori e il latte non avevano più lo stesso sapore e soffriva di costanti dolori allo stomaco. Beveva tante tisane, ha aggiunto, ma non trovava sollievo.
Gli esteri: serve volontà politica per proteggere l'Ucraina. L'appello del presidente ucraino Zelensky arriva a ridosso dell'attacco missilistico russo della notte scorsa su Kiev e nel giorno in cui a Bruxelles prende il via il Consiglio europeo. Un vero e proprio vertice di guerra che ha l'obiettivo di preparare i cittadini a possibili crisi di sicurezza. I leader discuteranno del sostegno a Kiev e della nuova proposta appena ricevuta dall'alto rappresentante per l'utilizzo dei profitti straordinari dei beni russi congelati. Mosca intanto avverte l'invio di contingenti militari di paesi NATO in Ucraina può portare a conseguenze irreparabili.
Fertilità: entro il 2100 ci sarà un crollo della popolazione nel 97% del mondo. I dati dello studio dell'Institute for Health Metrics and Evaluation dell'Università di Washington, pubblicati sulla rivista The Lancet, prevedono un tasso di fertilità nel 2050 inferiore a 2,1 figli per donna in tre quarti del mondo. In Italia il valore scenderà ad 1,09 nel 2100, confermando un trend che va avanti nella nostra penisola del secolo scorso. Per i ricercatori le conseguenze su economia e società saranno immense.
Il calcio: domani l'audizione di Francesco Acerbi, entro il weekend anche quella di Juan Jesus. Sono queste le tempistiche della Procura federale per ascoltare la versione dei due protagonisti sul caso del presunto insulto razzista rivolto dal difensore interista a quello brasiliano domenica sera durante Inter-Napoli. I due calciatori saranno dunque sentiti dalla Procura FIGC per fare chiarezza sulle versioni discordanti. La settimana prossima la sentenza del giudice sportivo prima della ripresa della Serie A.
È tutto, a più tardi.
14 e un minuto.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
La politica è in primo piano, la Camera ha approvato in via definitiva con 143 sì, 87 no e 11 astenuti di Azione Italia Viva il decreto legge che contiene le misure relative alle elezioni del 2024 e alla revisione delle anagrafi della popolazione residente. Il provvedimento prevede tra l'altro il prolungamento delle operazioni di voto, oltre alla domenica anche lunedì, e stabilisce il voto per le elezioni europee sabato 8 e domenica 9 giugno. Soltanto per questa consultazione è stato introdotto in via sperimentale il voto per gli studenti fuori sede.
La cronaca ora. Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi uccisa a Senago in provincia di Milano il 27 maggio scorso dal compagno Alessandro Impagnatiello, raccontò ai familiari che tutto quello che mangiava aveva un sapore assurdo, un odore strano. Lo ha riferito la sorella della vittima, Chiara Tramontano, testimone in aula al processo in cui è imputato il barman. Giulia ha aggiunto: avvertiva puzza di candeggina quando apriva bottiglie di acqua, che i pomodori e il latte non avevano più lo stesso sapore e soffriva di costanti dolori allo stomaco.
Sequestrati oltre 18 milioni di euro a Marcello Dell'Utri. Il provvedimento è stato disposto dalla GIP di Firenze e dalla Procura distrettuale antimafia. Dell'Utri, secondo l'accusa, in quanto condannato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, avrebbe dovuto comunicare, secondo la legge Rognoni-Latorre, le variazioni del reddito per un ammontare di oltre 42 milioni e mezzo, ma non lo avrebbe fatto, e da qui il sequestro preventivo.
Rapinatori di orologi nel mirino a Napoli. Complessivamente sono 35 soggetti arrestati negli ultimi mesi nell'ambito di un'operazione internazionale volta al contrasto del fenomeno delle rapine degli orologi di lusso coordinata da Europol. In particolare è stato riscontrato che gli episodi delittuosi erano stati commessi in gran parte nelle principali località turistiche della Spagna, ma anche in altre importanti città di Francia, Austria, Germania e Svizzera.
E ora gli esteri: sarà un vertice denso, tutto incentrato sulla politica estera, quello di oggi a Bruxelles. L'Ucraina sarà ancora al centro del Consiglio europeo. I leader discuteranno del sostegno a Kiev e della nuova proposta appena ricevuta dall'alto rappresentante per l'utilizzo dei profitti straordinari dei beni russi congelati. Sul tavolo finiranno anche le frasi del presidente francese Macron, che nei giorni scorsi era arrivato a ipotizzare l'intervento di soldati europei in territorio ucraino, salvo poi fare una parziale retromarcia. Serve volontà politica per proteggere l'Ucraina, scrive intanto su Telegram il presidente Zelensky alla luce dell'attacco missilistico russo della notte scorsa su Kiev.
Chiudiamo con l'economia. Nel 2023 l'INPS ha registrato oltre 8 milioni di nuovi rapporti di lavoro nel settore privato, esclusi i domestici e gli operai agricoli, e più di 7 milioni di cessazioni, con un saldo positivo di quasi 523.000 posti di lavoro. In base ai dati sul precariato emerge che il saldo è positivo per 395.708 unità per i contratti a tempo indeterminato. I licenziamenti di natura economica, sempre nel 2023, vedono un calo del 6,86% sul 2022. Si riducono anche le dimissioni.
Ed è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Liliana Resinovic, la donna trovata morta il 5 gennaio del 2022 in un boschetto a Trieste, rimase incinta del suo amico Claudio Sterpin e il marito Sebastiano Visentin la accompagnò ad interrompere la gravidanza. E quanto emerge da un'intercettazione ambientale in cui lo stesso Visentin parla con una persona e racconta questo episodio avvenuto nel 90 e 91, quando lui e la Resinovic erano già una coppia. La famiglia di Liliana continua a non credere all'ipotesi del suicidio.
Per far luce sulla morte di Andrea Purgatori, il Tribunale di Roma ha disposto, nell'ambito di incidente probatorio, una perizia per accertarne le cause del decesso avvenuto nel luglio scorso. Nel procedimento sono indagati per omicidio colposo 4 medici. I periti avranno 90 giorni di tempo per concludere i loro accertamenti. Nei quesiti posti agli specialisti si chiede inoltre di fare chiarezza sulla presenza di metastasi e individuare come e quando sia partita l'infezione cardiaca.
Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli cautelari delle associazioni culturali islamiche Darus Salam, Baitus Salat di Monfalcone e nell'ordinanza precisa che l'amministrazione è tenuta a individuare in contraddittorio con gli interessati e con spirito di reciproca e leale collaborazione siti alternativi accessibili e dignitosi per consentire ai credenti l'esercizio della preghiera, fissando un tavolo di confronto entro 7 giorni. Il contenzioso tra comune e associazioni riguardava 2 immobili usati per le preghiere, per i quali era stato ordinato il ripristino della destinazione d'uso.
La Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge che contiene le misure relative alle elezioni del 2024 e alla revisione delle anagrafi della popolazione residente. Il provvedimento prevede, tra l'altro, il prolungamento delle operazioni di voto oltre alla domenica anche a lunedì e stabilisce che il voto per le elezioni europee sia sabato 8 e domenica 9 giugno. Soltanto per questa consultazione è stato introdotto in via sperimentale il voto per gli studenti fuori sede.
E ora gli esteri. Il governatore di Mykolaiv, Vitaly Kim, ha riferito di un civile ucciso, 3 donne e un uomo feriti da missili balistici che hanno colpito la città capoluogo, sfiorata dall'avanzata russa della primavera 2022 lungo la costa del Mar Nero, ma rimasta sempre sotto il controllo ucraino. Oggi intanto al Consiglio europeo a Bruxelles i leader discuteranno del sostegno a Kiev e della nuova proposta appena ricevuta dall'alto rappresentante per l'utilizzo dei profitti straordinari dei beni russi congelati.
Calciomercato. Mike Maignan ha un contratto con il Milan fino al 2026, tuttavia i rossoneri dovranno operare al più presto per blindare il proprio numero uno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club rossonero starebbe lavorando per dare il via alle trattative con i primi appuntamenti che sarebbero stati fissati per l'estate. La proposta è di un ritocco al rialzo sino a 4 milioni e mezzo di euro più bonus, mentre il calciatore francese ne chiede 6.
Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.